Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati con Quilisma, l'appuntamento settimanale di cultura e suoni dal Medioevo. Oggi desidero fare assieme a voi un viaggio tra i territori dell'Italia centrale e le terre dei Franchi, per vivere, o sarebbe meglio dire rivivere, un'avventura straordinaria tra Siena e il Regno di Francia. Una storia assolutamente vera, ma che vi sembrerà assolutamente fantastica. C'era una volta un re, così cominciano tante fiabe della tradizione e così può prendere avvio anche questo Quilisma di oggi, che vuole addentrarsi nell'incredibile racconto dell'avventura di Giannino che, come vi dicevo, per molti aspetti somiglia davvero ad una fiaba. Ma chi era questo uomo? Giannino di Guccio, di Mino, di Geri Baglioni era un mercante dell'opulenta città di Siena, amministratore avveduto, carico di soldi e di figli, il quale alla rispettabile età di 40 anni si lasciò convincere da Cola di Rienzo, senatore dei Romani, di essere niente meno che il re di Francia. Sì, avete capito bene. Di essere niente meno che il re di Francia. Era il settembre 1354 e Cola di Rienzo chiamò il mercante in Campidoglio e, abile affabulatore quale era, gli narrò una storia straordinaria. Tanti anni prima, a Cressé, presso Parigi, un mercante senese e una damigella francese si erano innamorati perdutamente, tanto che la donna era rimasta incinta. Subito dopo aver partorito, ella fu chiamata a fare da balia al figlio del re di Francia, appena nato. Ma essendole morto il proprio figlio, la balia decise di tenersi il bambino sopravvissuto e di chiamare morto il figlio del re. In questo modo, per mezzo di uno scambio di culla, il legittimo re di Francia prese a vivere la vita che sarebbe stata destinata al suo fratellino di latte. Il figlio del mercante fu sepolto a Saint-Denis, mentre il reuccio fu allevato dalla balia come se fosse stato suo figlio e in seguito raggiunse Siena, patria del suo presunto padre. Nel 1354 si era nel pieno della sanguinosa guerra dei cent'anni. Il trono francese era conteso dal re d'Inghilterra, discendente dei Capetingi per parte di madre, e dal re di Francia, appartenente al ramo dei Valois, succeduto ai Capetingi diretti. Giannino di Guccio, riconosciuto come re di Francia Giovanni I, detto il postumo, perché nato dopo la morte del padre, era il figlio primogenito del primo figlio di Filippo il Bello e per questa ragione si poneva, dal punto di vista del grado di successione dinastica, molto al di sopra di entrambi i rivali. Se avesse recuperato il trono, questo era il pensiero di Cola di Rienzo, Giovanni I avrebbe svolto un ruolo di vera e propria redenzione. Sarebbe stato, insomma, lo strumento attraverso il quale la cristianità avrebbe ottenuto la pace. Il Papa, allora residente ad Avignone, avrebbe ripreso la sua missione da Roma e la Terra Santa sarebbe stata riconquistata agli infedeli. In un mondo che, governato saggiamente dal suo legittimo sovrano, ritrovava finalmente il naturale ordine politico, non ci sarebbe stato spazio per gli altri crudi elementi di scompiglio che erano sotto gli occhi di tutti, cioè la fame e la peste. Giannino Di Guccio si fece dunque convincere da Cola di Rienzo, il quale però morì di lì a pochi giorni, senza avere il tempo di fare qualcosa in favore di Giannino. Dopo un paio di anni di incertezze, il mercante si convinse a passare all'azione. Questo accadde in seguito alla battaglia di Poitiers, datata 19 settembre 1356, che vide la sconfitta dell'esercito francese e la cattura del re di Francia Giovanni II, detto il Buono. Giovanni I si palesava al mondo proprio nel momento in cui il re Giovanni II, singolare l'accordo dei nomi, era stato sconfitto in battaglia e preso prigioniero. Il momento era politicamente ben scelto. Da allora Giannino di Guccio abbandonò ogni remora e si gettò nell'impresa di recuperare il trono che considerava suo. Prima però tentò, ma con scarso successo, di coinvolgere il comune di Siena. Poi avvicinò alcuni condottieri per arruolare un'armata. Infine si recò, pensate, in Ungheria per convincere suo cugino, il re Luigi d'Angiò, ad aiutarlo nell'impresa. E lì rimase per ben 2 anni. Il re mercante dunque si mise a girovagare tra le corti dei principi cristiani, incontrando in ogni paese signori e soldati, locandieri e mercanti, cristiani ed ebrei, chierici ed imbroglioni di molte nazionalità con i quali strinse complesse reti di relazioni. Tornato in patria, fu vittima di una terribile beffa da parte dei suoi concittadini. Si indirizzò allora alla volta di Avignone per essere ricevuto dal Papa. Sostenuto in segreto da una potenza nemica della Francia, cioè la Navarra, Giannino si mosse anche ad alto livello, coinvolgendo nel suo disegno cardinali e gran signori. Riuscì a farsi la corona, la spada, le armature, a raccogliere uomini e mezzi per iniziare la campagna militare. Convinto del suo buon diritto, ma non possedendo sufficienti prove a sostegno, Giannino fabbricò, e questo è a mio avviso uno degli aspetti più interessanti della sua personalità, una gran quantità di documenti falsi ed elaborò anche, o almeno fece propria, una nuova versione della storia dello scambio in culla, inserendovi la trama di un cupo intrigo di corte. Infine assoldò un contingente di mercenari sbandati dopo la pace di Bretigny, e si lanciò alla conquista del Regno di Francia, occupando una piccola città posta sul Rodano. Catturato, fu imprigionato ad Aix-en-Provence, a Marsiglia e infine a Napoli, dove terminò i suoi giorni verso la fine del 1363, lasciando però ai posteri delle preziose memorie della sua vita, che rivedute dai suoi discendenti sono giunte fino a noi con il titolo di Storia del Re Giannino. Oh. Il mercante che volle farsi re non è l'unico approccio della storia che ci ha abituati allo stupore come a un sentimento normale. Qui però, sempre secondo il mio parere, si raggiunge un culmine, poiché nella vita di Giannino verità e menzogna, essenza ed apparenza vanno sempre a braccetto, in un, possiamo chiamarlo, frastuono di documenti autentici, falsi o mai esistiti, di rivelazioni, rivendicazioni, invenzioni ed intrighi, di cronaca, memoria e letteratura. Il mercante di Siena, che credeva di essere re di Francia, è stato un uomo del 300, un piccolo individuo tanto intrigante e testardo quanto ingenuo, fermamente convinto del suo buon diritto, per il quale ha abbandonato gli agi e le sicurezze, e la famiglia naturalmente, e gettandosi in una folle avventura in giro per l'Europa. L'abbiamo sentito. La storia di Giannino è talmente assurda da essere stata ritenuta un'invenzione letteraria, un po' come l'Enrico IV di Pirandello. Invece, come è certo che Giannino non era il re di Francia, se non altro perché non riuscì a diventarlo, così è certo che vi fu un mercante senese che rivendicò per sé la corona capetingia. I documenti lo dimostrano. In verità Giannino si può considerare interessante per molti aspetti. È una creatura che possiamo dire al limitare, poiché la sua vita si colloca al confine tra due mondi molto frequentati dagli storici del Medioevo, tra la sacralità del potere regio e la civiltà del mercante, tra l'Île-de-France e la Toscana. Infatti l'avventura del, chiamiamolo, re Giannino, nella sua apparente unicità, consente di analizzare in profondità e da un'angolatura particolare alcuni aspetti caratteristici della società medievale, ponendosi all'incrocio tra due filoni storiografici. Il primo filone, molto ampio, è quello degli studi sulla regalità, che iniziarono già dei grandi studiosi quali Bloch e Kantorowicz, e proseguito con impegno dagli storici, soprattutto francesi. In particolare, in questa occasione si può indagare attraverso lo specchio di Giannino il cosiddetto mito della regalità, così come era concepito da un mercante, in tal modo rischiarando un interessante aspetto di storia delle mentalità e dei comportamenti individuali e collettivi. Il secondo filone, che non è per nulla secondario, è quello degli studi sulla civiltà del mercante medievale, delle sue capacità tecniche e culturali, ma anche del suo modo di vivere e di considerare la vita. Dietro alla straordinaria e naturalmente per alcuni versi divertente avventura del re mercante si affacciano interrogativi di notevole spessore sul modo di essere e sul modo di credere degli uomini medievali. Giannino non è solamente un mercante convinto di essere il re, ma è il colore di fondo di un'epoca, possiamo definirlo così. La sua storia appare davvero notevole, non solo per la piacevolezza del racconto, un elemento che la storiografia recente sta rivalutando a pieno, ma per la quantità di questioni che propone allo studioso e ai suoi lettori. Il problema principale non è, naturalmente, quello di sapere se Giannino avesse ragione o meno, anche perché la sua pretesa, per diverse ragioni, non regge alla prova dei fatti. L'incontro tra verità e inganno è il motivo dominante di tutta l'avventura di Giannino che, falsario in buona fede, ha raccontato la propria vita a modo suo. Il confine è incerto. Sembra, potremmo dire, di guardare un lago verso sera. In fondo, le domande che ci si può rivolgere, gli interrogativi che ci possiamo porre, sono molti e affascinanti. Come ha potuto Giannino di Guccio convincersi di essere il re? Quanto era intimamente convinto della giustezza della propria causa? Quale coscienza aveva del mondo che lo circondava, degli interessi politici che muoveva? Qual è stato il ruolo e il sentimento di coloro che hanno avuto a che fare con lui e chi gli ha creduto e perché? E ancora, come si generò la leggenda dello scambio in culla del piccolo re e del suo fratellino di latte? Quale il rapporto tra la storia di Giannino e i topoi letterari e mitologici del ritorno del re? Si pensi solamente a Re Artù o ad Aragorn del Signore degli Anelli, fino al cartone animato Il Re Leone. Com'è possibile che una diceria assimilabile almeno in parte alle leggende metropolitane del giorno d'oggi, del nostro immaginario contemporaneo, insomma, sia potuta entrare nella vita reale di un uomo del secolo XIV, condizionandola fino alle conseguenze più estreme? Non si può rispondere a tutto, ma forse il bello della ricerca è proprio questo. E con questi interrogativi vi saluto, terminando la puntata odierna di Quilisma. Chi volesse saperne di più su Giannino di Guccio, beh, corre in libreria per acquistare L'uomo che si credeva il re di Francia di Tommaso di Carpegna Falconieri, edizioni La Terza, o scrivetemi presso la nostra radio o via email all'indirizzo giovanni.conti@rtsi.ch. A risentirci.